Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited
by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Atariteca ha un nuovo sito. www.ataritecapodcast.it.
Questa puntata di Atariteca Podcast è offerta da Luca Collezionando. Luca Collezionando è il festival vintage pop primaverile organizzato da Luca Comics e Games, dedicato al fumetto e allo slow entertainment. Il luogo ideale per completare la tua collezione, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i tuoi artisti preferiti.
Non ci crederai, Simo.
Zitto, Mike.
Ma dai!
Il 2 e il 3 aprile per vivere un weekend a misura di appassionati, in cui immergersi in mezzo alle tavole originali, alle action figure da collezione, tra gli stand di editori, collezionisti, negozi specializzati e varie associazioni. Il tutto al Polo Fiere di Lucca.
Ma infatti, proprio
aspetta
per questo...
Aspetta un attimo, Mike! Ma... Quest'anno Luca Collezionando celebra anche la tradizione del manga e l'immaginario dei videogiochi a gettone anni 80 per scoprire e riscoprire le proprie passioni con un tempo diverso tra nuove proposte e contenuti del passato.
Ma Simo, quello che volevo dire è che ci saremo anche noi di Arcade Story con ben 18 cabinati originali della nostra collezione. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti sabato e domenica perché oltre a giocare insieme organizzeremo diversi tornei per tutta la durata dell'evento e ci saranno anche delle interessantissime novità.
I biglietti di Luca Collezionando sono disponibili online acquistandoli su Viva Ticket o direttamente in loco. Per tutte le informazioni visita il sito lucacollezionando.com. La bodda, nel dialetto della Versilia, è il bufo Garzault, ovvero quello che noi tutti comunemente conosciamo come rospo. La bodda è un anfibio prevalentemente notturno. Di giorno tende a nascondersi in buche o anfratti e si muove in campagna o in zone a bassa antropizzazione. Si nutre praticamente di qualsiasi cosa riesca ad entrare nella sua bocca. Insetti in primis, lumache, lombrichi, piccoli vertebrati e anche piccoli topi. Usa la sua micidiale lingua con cui colpisce gli insetti che gli capitano a tiro. Gli insetti ci rimangono appiccicati sopra e lei li mangia. Con la stessa spietata voracità, Atariteca vive defilata su Spreaker. Quando qualcosa di interessante gli passa davanti, lo afferra con la sua lunga lingua per riproporvelo premasticato. E allora, good morning, Atariteca! L'insetto di oggi si chiama Marble Madness, un grande classico di Atari che ci ha fatto impazzire tutti quanti noi vecchietti nelle sale giochi dei bei tempi. Prima di avviarci alla sua esplorazione, vi ricordo che Atariteca può essere sostenuta tramite l'offerta di un caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. E vi ricordo anche che il creatore di Atariteca Podcast può essere raggiunto in qualsiasi momento iscrivendosi al gruppo Telegram di Atariteca Podcast. Guarda un po'. Quindi partiamo, Ataritecari! Io non vi racconterò palle. Anzi, vi racconterò di un gioco con le palle.
Gaming che ti rendono giovane!
La radio sveglia si accende alle 5:30. Mark Cerny si drizza a sedere sul letto come fosse un pupazzo a molla. Piedi in terra, 2 metri avanti, 3 metri a sinistra, preme l'interruttore e accende il neon sullo specchio del bagno. Si guarda, si riconosce e tira un sospiro di sollievo. Abluzioni varie, barba, profumo e un'acconciatura studiata con metodo. seriosa abbastanza da confacersi all'evento, ma quel filino anarchica per onorare il suo spirito ribelle. Colazione americana velocissima prima di fasciarsi in un completo Armani. Bacio alla moglie che è rimasta coricata. Bacio al cane che gli saltella intorno scodinzolando. Bacio al pupazzetto di Kermit la rana che gli ha sempre portato fortuna.
No!
Non bacia ai figli, che quelli è bene che non si sveglino. E alle 6 è già fuori di casa per infilarsi nella limousine che lo attende silenziosa. New York è buia, fredda ed è ancora notte. Tante luci spente, silenzio. La Hammerstein Ballroom, un teatro tra la 34esima strada e l'ottava Avenue, ha l'aspetto di una cattedrale. La cattedrale dei videogiochi, dove lui oggi, esattamente dalle 18 in poi, darà il solenne annuncio al mondo intero. Sony lancerà la PlayStation 4 e non ce ne sarà più per nessuno. Sarà un annuncio epocale. Un evento storico per il quale si è preparato meticolosamente. La console più potente, la sua console, val bene una levataccia pur di riuscire ad organizzare alla perfezione lo spettacolo più bello. Mark Cerny apre gli occhi, si guarda intorno. Stanno bussando violentemente alla porta, sono le 9:34 e la sveglia non ha suonato. Rischia concretamente di perdere l'aereo per New York. Afferra la prima camicia che trova nell'armadio, si impiastriccia i capelli di gel e si precipita fuori dalla sua stanza d'albergo. Deve correre a presentare la PlayStation 4! Dicevamo, il 20 febbraio 2013 Mark Cerny sale sul palco durante l'evento stampa PlayStation Meeting, organizzato da Sony, e annuncia al mondo che PlayStation 4 sta arrivando. Boom! Fermi tutti. Flashback di 31 anni. Il 18 gennaio 1982, eccolo lì, Mark Cerny ha 17 anni, è un ragazzo prodigio e varca per la prima volta la soglia di Atari. È l'impiegato numero 16.000, no, dico, avete capito bene, 16.000, quello che poi sarebbe diventato il principale architetto di una delle console più famose dei giorni nostri, è un super turbo nerd. Una specie di Sheldon Cooper, presumibilmente meno spocchioso, ed è talmente intelligente che a 13 anni frequentava già il college. Ora che ne ha 17, appunto, è già laureato ed è pronto a cogliere le sue opportunità nel mondo del lavoro. Opportunità che Atari gli sta offrendo.
E qui per parlarvi del Dipartimento di Fisica Teorica il dottor Sheldon Cooper. Dottor Cooper,
scordatelo.
Con permesso.
Sheldon, andiamo, eravamo d'accordo.
È una perdita di tempo, tanto vale spiegare le leggi della termodinamica a un branco di labradoodle.
Ti avverto che se non lo fai, dopo non ti porto al negozio di fumetti.
Salve. Osservando i vostri freschi volti giovanili, mi torna in mente quando anch'io stavo decidendo del mio futuro accademico in qualità di semplice specializzando. Ed ero già infinitamente più avanti di voi, nonostante dovessi andare a letto alle 21.
Oh, grande Giove.
Per farla breve, io piango per il futuro della scienza. Adesso, se volete scusarmi, è uscito il nuovo numero di Batman.
Dopo un annetto buono di schiavitù e dopo infiniti caffè portati alle scrivanie dei nonni, viene finalmente messo al lavoro come programmatore designer. E il primo gioco su cui Cerny lavora è Major Havoc, nel 1983, assistendo Owen Rubin alla programmazione. Major Havoc è uno degli ultimi videogiochi vettoriali di Atari, e viene sviluppato essenzialmente per poter riconvertire tutti quei cabinati di Tempest disseminati in giro per la nazione tramite un apposito kit. Mark Cerny raggiunge il team al lavoro mezzo ultimato, ma riesce comunque a dimostrare le sue indiscutibili doti. Tanto che, vista la brillantezza del soggetto, gli viene affidato il compito di sviluppare un gioco tutto suo. un gioco tutto suo che puntualmente arriva. Si chiama Quack. Così, Quack. E anche se richiama alla mente la tipica esclamazione di Paolino Paperino quando riceve la pedatona meccanica nel culo, no? Nell'ufficio dello zio, per il suo tempo è un gioco rivoluzionario. Basandosi sul concetto di touchscreen, il giocatore infatti guida delle anatre sullo schermo. Ovviamente, in tempi in cui l'idea di iPad manco si vede in Star Trek, perché, voglio dire, la Next Generation aveva ancora da venire, Atari non sa come e non si può neanche permettere di far funzionare una simile tecnologia. Il gioco quindi viene cassato in fase di prototipo. Atari riconosce comunque le grandi doti di Cerny e gli affida l'incarico di sviluppare un altro gioco tutto suo. Mark, che aveva l'idea in testa da ben prima di Major Havoc, partorisce Marble Madness. E siamo nel 1984. Marble Madness è un gioco davvero incredibile, sviluppato in un buon momento dal punto di vista tecnologico, ma in un pessimo momento per quanto riguarda quello commerciale. È il primo a utilizzare le nuove board Atari System One che integrano i chip sonori Yamaha, dalle strabilianti prestazioni. E da lì a poco in sala giochi si troverà in buona compagnia, seguito da titoloni come Indiana Jones and the Temple of Doom o Rod Blaster o many others. Commercialmente però, sebbene goda di un fulmineo successo di pubblico e critica, Marble Madness viene presto scalzato dalla vetta, un po' per la relativa disaffezione dei giocatori verso i videogiochi a causa del crash avvenuto l'anno prima, e un po' per la limitata complessità del gioco in sé, e un po' anche per la scarsa longevità, dato che, se eseguito alla perfezione, Marble Madness può essere terminato in circa 3 minuti e mezzo.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Figlio delle passioni di Mark Cerny per il mini golf, per le prospettive impossibili di Asher e quelle isometriche di giochi come Battlezone e iRobot, Marble Madness è geniale sotto tanti punti di vista, e uno di questi sono i suoi controller trackball, che immergono completamente il giocatore nell'ambiente di gioco. Addirittura nel progetto iniziale di Cerny era contemplato l'uso di speciali trackball con servomotori, in modo che trasmettessero al giocatore una sensazione di controllo più immersiva. Attraverso questi speciali dispositivi, le trackball sarebbero diventate un vero e proprio avatar delle biglie del gioco, incrementando la propria scorrevolezza in caso di percorsi in discesa e trasmettendo anche vibrazioni in caso di urti contro pareti o nemici. Una specie di rudimentale sistema DualShock come quello dei controller Sony, però applicato a delle trackball arcade. Purtroppo, a causa della non proprio rosea situazione finanziaria in cui versa Atari in quel momento storico, e anche le prospettive di un mercato in contrazione dovute al crash degli videogiochi, l'azienda decide di non scommetterci granché sopra e impone a Cerny l'uso di trackball tradizionali, stoppando anche lo sviluppo di ulteriori livelli per elevare la longevità del gioco. Dal canto suo, Cerny, con una mossa davvero volpone e inedita nella storia degli arcade, implementa l'uso di ambedue le trackball, anche per il solo Player One. In questo modo il cabinato consente a un solo giocatore di usare entrambi i controlli per giocare una singola partita.
Thank you.
L'obiettivo di Marble Madness è davvero elementare. Tramite trackball si deve guidare una pallina, presumibilmente di marmo, attraverso ostacoli geometrici, tubi, pozzi e nemici vari, per giungere alla fine di ogni pista nel minor tempo possibile. Meno secondi si impiegano, più elevato è il bonus che si guadagna. Come detto prima, il gioco non brilla certo per longevità. I suoi punti forti sono altri e non certo la lunghezza delle sue mappe. Ci sono 6 livelli di gioco con difficoltà crescente. Il primo livello è sostanzialmente un tutorial. Serve per fare pratica e per prendere confidenza con i difficili comandi e le dinamiche fisiche derivate dal controllo della sfera. I percorsi portano nomi che rimandano alle difficoltà che comportano. E così il secondo quadro si chiamerà Beginner, ovvero principiante. Il terzo Intermediate, intermedio. Il quarto Aerial. Il quinto Silly. E il sesto ed ultimo Ultimate. Cambiano chiaramente le ambientazioni. Si parte dallo spensierato ed allegro ambiente della pista iniziale. Mai il termine pista è risultato più appropriato, visto che alla fine della corsa la nostra biglia deve passare su una piazzola con su scritto gol, per arrivare a percorsi più accidentati e frastagliati. Il rischio di perdere il controllo della sfera, oh ragazzi, è elevatissimo. Oltre al contatto più o meno duro con i nemici, si può cadere nel vuoto. Ma il modo più probabile per andare in game over è quello di far scadere il tempo. Le vite infatti sono infinite, ma non i secondi a disposizione. Destreggiarsi sfidando la fisica e gli attriti sulle varie superfici diventa quindi un'impresa via via più difficile. Il segreto del successo, oltre ai riflessi, è la sensibilità con la quale si guida la propria biglia. Ma questo aspetto non era per niente facile da acquisire. Una nota di merito per la colonna sonora che, va detto, è una delle prime in assoluto ad essere in stereofonia e regala l'ascolto di motivi molto orecchiabili. Prima del rilascio, Atari se ne viene fuori con una delle sue, dicendo a Cerny di personalizzare la biglia di gioco con una faccina sorridente, in modo da permettere al giocatore di empatizzare di più con essa, capisci? Perché uno quando gioca vuole empatizzare con la pallina, se no non gioca più, eh? Lui ovviamente si oppone e riesce a strappare un compromesso, permettendo all'azienda di raffigurare la biglia in quel modo, ma solo sulle artworks del cabinato. E mi raccomando, cara Atari, che non si capisca neanche tanto bene. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Alla fine, quando Marble Madness viene rilasciato nelle sale giochi al termine del 1984, vende circa 4.000 unità. Un numero basso rispetto agli standard di qualche anno prima, ma abbastanza alto da essere il best seller dell'anno. Rimane primo per 6 settimane consecutive nella classifica degli arcade preferiti dagli americani, ma allo scoccare della 7ª settimana cola a picco. Nel dimenticatoio diretto, proprio giù. La ragione è semplice, è troppo breve. E una volta che i giocatori imparano a risolverlo, non c'è più un reale motivo di attrattiva. Marble Madness rimane comunque uno dei migliori videogiochi del suo genere. Viene portato su parecchie piattaforme home del tempo. E genera diversi figli illegittimi, come ad esempio Spin Dizzy, Gyroscope, Airball e tantissimi altri che noi vecchietti degli home computer conosciamo benissimo. Nel 1991 avrà anche un sequel ufficiale in fase di sviluppo, ma che non raggiungerà mai il test su cabinato reale. Molti credono che l'improvvisa esplosione di Street Fighter e dei suoi cloni, e quindi della moda, diciamo, dei videogiochi di botte, no? È stato il motivo per cui il progetto non è andato avanti. Può essere vero? Ma non si sa. Fatto sta che le sale giochi rimasero orfane di Marble Madness 2, Marble Man. (Ride) All'indomani della pubblicazione di Marble Madness, la cosa che irrita di più Mark Cerny è quella di non avere alcun credito pubblico sulla sua creazione. Oh, ragazzi, è la politica di Atari, In quel caso di Atari Games, era già diventata Atari Games, che proibisce di divulgare i nomi degli autori dei videogiochi. E quando quindi Electronic Arts converte il suo gioco su computer Amiga e sbatte i nomi dei due programmatori belli grossi sulla copertina della confezione, ragazzi, a Mark rode troppo il culo, No. Non la manda tanto giù facilmente. Ed è per quello che le strade di Atari e Mark Cerny si dividono da lì a poco e portano quest'ultimo a intraprendere un cammino che lo porterà inizialmente a Sega, ma che proseguirà verso la creazione poi di Crash Bandicoot e anche la saga di Spyro, per poi finalmente approdare a una partnership con Sony in pianta stabile. Beh, niente male per uno che si infila la prima camicia che trova nell'armadio, non credete? L'Omone, il vostro podcaster che trama nel buio contro l'atrofia cerebrale sua e di chi lo ascolta, vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a giovedì prossimo sempre su Spreaker, nella prima settimana primaverile di un aprile del terzo millennio. Oddio, che banalità imbarazzante ho appena detto. Perdono. Ah, vi ricordo che stasera sarò ospitato sul canale Twitch del Mangia Avventure. Alle 9:30 comincerà la diretta. Per chi volesse seguirmi e rendersi partecipe delle mie devianze mentali, il mio consiglio è quello di collegarvi al canale Twitch del Mangia Avventure stasera alle 9:30. Lascio il link in descrizione. E a questo punto vi ricordo anche che questo fine settimana sia il sottoscritto che Mike Arcade con tutta la truppa di Arcade Story saranno presenti alla manifestazione Lucca Collezionando il 2 e il 3 aprile a Lucca. Vi raccomando, vi aspettiamo tutti laggiù, ci sarà anche Massimo Belardi di Quanti Giga la Panca. Insomma, una reunion parziale della Lega dei Videogiochi. Lasciate un commento su iTunes o una valutazione su Spotify. A giovedì!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.